Secondo voi, quali sono i principali fattori che hanno favorito la diffusione delle mafie nel nord Italia? Le risposte, tra le quattro che vi sono segnalate, dovete scegliere quella che secondo voi è quella esatta. Lentezza dei procedimenti giudiziari a carico di esponenti della criminalità organizzata, questa è la prima. La seconda, vulnerabilità dell'istituzione della politica alle influenze criminali attraverso meccanismi corruttivi tipici. Terza, possibilità di interazione con altre organizzazioni criminali. Quarta, espansione economica e finanziaria delle regioni del Nord Italia. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, le domande sono state elaborate dai relatori, diciamo sulla base appunto dei contenuti e delle loro relazioni. La seconda domanda è la seguente. Che rapporti ci sono tra mafia e corruzione? Le risposte. La prima, le organizzazioni criminali sono le principali beneficiarie di un tessuto di corruzione capillare che favorisce la loro penetrazione nel tessuto politico ed economico in aree sempre più estese del paese. La seconda risposta, la mafia e la corruzione sono due fenomeni separati. La terza, la mafia si avvantaggia della corruzione in quanto un'ampia diffusione delle pratiche corruttive offusca la distinzione tra i comportamenti che costituiscono atti di corruzione e quelli che non lo sono. La quarta e ultima, più è diffusa la corruzione, più facilmente si trovano persone da arruolare nelle fila della mafia.
La mia domanda è rivolta al prof. La Spina. Lei poco fa ha parlato dei sistemi meritocratici, ma quali sono le caratteristiche che secondo lei rendono un sistema meritocratico all'interno di una società civile?
Perché il nostro paese è più propenso a instaurare questa rete di relazioni mafiose rispetto agli altri paesi?
Da Fortunato Rio Nero, la domanda è: come la mafia russa è diventata la più potente del mondo?
Non è detto se la mettiamo
Dall'Istituto di Istruzione Superiore di Falcone, Loano, Liguria. Perché in Italia non vige la meritocrazia nell'ambito delle amministrazioni? Cicero, Como, secondo lei la corruzione è il mezzo più potente per l'affermazione delle mafie? Nel caso di coinvolgimento indiretto con episodi mafiosi, come ci si deve comportare?
Così come non c'è meritocrazia nella pubblica amministrazione, non è che non ce ne sia completamente nella pubblica amministrazione italiana, però certamente ce ne vorrebbe di più. Allora, detto in termini estremamente stringati, meritocrazia è un termine che può fare molta antipatia. Quando io avevo la vostra età non si poteva neanche pronunciare perché era proprio considerato assolutamente inaccettabile. No, invece adesso io lo pronuncio. Tutto sommato non è un'idea sballata, però va specificato. Però meritocrazia sulla base di che? Tipicamente meritocrazia in senso più colloquiale significa dare le risorse, il potere, gli incarichi a chi se lo merita. E chi è che se lo merita? Abbiamo vari criteri di merito. Non è detto che ci sia solo un criterio di merito. Per esempio, potremmo dire, se noi siamo nel campo della gestione delle politiche sociali, fra una persona più povera e una persona che non sta manco benissimo, ma è meno povera, chi dei due si merita di più di avere un sussidio? Il primo, in teoria, perché in pratica non è sempre così. Anzi, al primo niente, il secondo magari qualche cosa gli si dà, purtroppo. Purtroppo, secondo un certo criterio. Quindi in questo caso la meritocrazia significherebbe prendere il soggetto più bisognoso e sostenerlo perché si merita di essere sostenuto, non perché ha la laurea o perché ha preso 110 lode o perché ha preso 100, cioè, ai miei tempi c'era il 60 alla maturità, ma perché si merita perché è più bisognoso. Quindi in questo caso la meritocrazia è questa. La pubblica amministrazione deve ragionare così quando si mette dentro i propri componenti? Dipende, certe volte sì, perché per esempio è previsto che dentro la pubblica amministrazione ci sono delle quote riservate a categorie che hanno delle condizioni di debolezza. E quindi là il merito è se tu sei, per esempio, i figli delle vittime, di vittime della mafia, hanno una quota riservata e là c'è un criterio meritocratico che però riguarda un merito che è di altro tipo, di un soggetto che ha vissuto una gravissima deprivazione. E quindi, ok? Quindi meritocrazia non significa sempre quello più bravo di tutti. Ma certo, in altri campi però ci vuole quello bravo. Quindi se dobbiamo affidare il nostro territorio, la nostra amministrazione a chi è ignorante, a chi non ha idea, a chi è messo là per ragioni clientelari, quello non va bene. E allora ecco che la meritocrazia significa questo. Oh, però la domanda sua era ancora più vasta, perché lei ha detto i sistemi meritocratici in una società civile, quindi non solo nella pubblica amministrazione, ma in un'intera società. E là sì che è una cosa difficile. C'è tutta una, e però qua mi fermo, ma poi casomai potremmo dedicare un'intera giornata a questo, perché è interessantissimo. C'è tutto un certo tipo di riflessione proprio in sociologia che dice questo: in che cosa consiste la modernizzazione? La modernizzazione consiste fra le altre cose. Oggi si parla molto di postmoderno. Magari ci fosse la modernizzazione in certi casi, altro che postmoderno. Io mi contenterei di avere la modernizzazione realizzata. Uno degli elementi della modernizzazione è questo: universalismo che prevale sul particolarismo. Particolarismo significa, per esempio, che gli incarichi, le carriere, al limite anche i concorsi, vengono gestiti a un termine poco tecnico, ma penso che ci capiamo. Universalismo significa che vince il migliore, ma il migliore non significa necessariamente quello che ha il voto più alto alla maturità, quello che è più competente. Di volta in volta vanno stabiliti quali sono i criteri, per esempio la competenza, l'esperienza, l'attitudine, ci vuole pure l'attitudine, ok? Quindi questo però in certe società, le società più moderne, non vale solo nella pubblica amministrazione, vale in tutta la società. Quindi tutta un'intera società, quindi anche i privati, anche il terzo settore, ragiona così. Le posizioni di volta in volta vanno occupate da chi è più bravo, più capace, più adatto, e questa è la meritocrazia. Ma ho detto le pillole, e già ho parlato assai tra l'altro rispetto all'altra domanda. Quindi la domanda era veramente interessantissima, e comunque in questo modo ho risposto anche all'altra che riguarda la pubblica amministrazione. Il paese Italia è più propenso a relazioni mafiose rispetto ad altri? Sì, per un fatto storico, perché le mafie ci sono. Cioè il fatto che, pensate al caso siciliano, la mafia da quanto tempo c'è, la mafia siciliana? Da prima dell'unità. Abbiamo documenti che già rimontano al 1830 e presumibilmente esisteva anche da prima. Quindi, e c'era in tutta la Sicilia? No, c'era soprattutto nella Sicilia occidentale. Poi la Sicilia orientale, cosiddette province babbe, a un certo punto ha visto l'arrivo della mafia che prima non c'era. Quindi il fatto che in un certo posto, a un certo punto, le mafie si collochino, si radichino e si istituzionalizzino, e questo è avvenuto prima in Campania, perché la mafia campana è precedente rispetto a quella siciliana, poi in Sicilia e in Calabria più o meno forse nello stesso periodo, ma penso che la Sicilia sia arrivata prima, e questo è un dato storico che dobbiamo considerare. In alcuni paesi questo c'è e poi si espansa, per esempio in Sicilia orientale non c'era, però c'è arrivata, in Basilicata non c'era e poi c'è arrivata, e poi è arrivata appunto in Lombardia, in Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Quindi averla prima dell'unità è un'eredità brutta, non tanto dell'unità, perché c'era prima, però certo l'unità non seppe incidere come avrebbe potuto incidere. In realtà là ci sarebbe, e non abbiamo il tempo di farlo, ci sarebbe da fare un ragionamento di tipo storico. E poi ci sono alcuni altri elementi, ma ci sono anche dei controelementi. Però a fronte di questa presenza forte delle mafie che tuttora c'è, abbiamo la normativa e la politica antimafia più potente del mondo. Questo è indiscutibile. Si può migliorare, io per primo ho una serie di proposte di miglioramento, però si può migliorare. La mafia russa, io non credo che sia la più potente del mondo, penso sia molto 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 potente, e lì diciamo ci sono alcuni autori che sono più esperti di me di questo argomento. È legato il tema della mafia russa anche al fatto della transizione, così come la mafia siciliana prima, la mafia italiana poteva diciamo avere grosse crisi, ma poi in realtà si è cementata nella transizione dalla situazione pre-unitaria allo Stato unitario. Le mafie russe, a quanto pare, ma ripeto non sono un esperto, hanno spiccato il volo quando è crollato il regime sovietico e si sono addentellate, imbricate con alcuni poteri successivi. Quindi là c'è tutta una situazione anche legata alla transizione, ancora credo non del tutto compiuta, da quello che era il regime sovietico, ovviamente più o meno totalitario, alla situazione attuale che è ancora chiamiamola di transizione.
Liceo Mazzini di Locri. Quale strumento culturale può offrire la scuola per contrastare il fenomeno mafioso? La risposta qui credo che sia facile. Ernesto Ascione, Istituto di Istruzione Superiore, Come mai la politica italiana non blocca questa mafia in conflitto in Campania, quindi l'arrestazione della Campania, di quale città in Campania si riferisce all'area campana, ma all'Ascione è una scuola palermitana. Sì. Liceo Mazzini, siccome il sistema mafioso del nord Italia influisce sugli affari della mafia, come il sistema mafioso del nord Italia influisce sugli affari della mafia nel sud del paese? Liceo Classico Rio Nero, in quali termini lo Stato potrebbe arginare il fenomeno mafioso? Si potrebbe davvero eliminare del tutto? Cara mia gigante di Locri, qual è la domanda? Quindi il rispetto alle quote rosa nella politica può essere di contrasto al fenomeno mafioso nel momento in cui veramente si dà più spazio alle donne? Cicericomo, secondo quanto è stato detto, oggi le donne sono maggiormente presenti in ambito lavorativo. Questo può ostacolare la vita della mafia?
In uno Stato corrotto, dove i soldi dei cittadini vengono intascati direttamente dai politici, non è quindi violata la dignità dei cittadini?
Avrei una domanda per il dottor Enuccio. Data la sua esperienza nel settore giornalistico, può dirci se nell'arco della storia si ebbero relazioni fra il giornalismo e la corruzione?
Leonardo da Vinci. I corrotti del 92 sono ancora attivi nella società di oggi. Forse è colpa delle leggi anticorruzione poco severe? Domanda interessante. Liceo Classico Rio Nero. In quale misura il carattere tradizionalista della struttura mafiosa, che si evince dal minore ruolo della donna al suo interno, potrebbe limitare la sfera d'azione del fenomeno mafioso stesso? E può tale carattere essere considerato un punto debole della mafia? Istituto Fermo di Barcellona. Secondo voi l'eccessiva burocratizzazione aiuta il fenomeno corruttivo? Garibaldi di Marsala. La Germania è il paese meno corrotto in Europa. Come potrebbe l'Italia a imitarne l'esempio? Vorremmo avere qualche chiarimento sull'approccio alla corruzione tra uomini e donne e la relativa differenza. Vi è alla base una differenza che coinvolge l'essere uomo o donna?
Quella che può essere un punto di forza di certe organizzazioni mafiose, cioè la loro struttura forte, organizzata, in qualche modo anche piramidale, è diventato un punto di debolezza. Perché? Perché nel momento in cui si sa che c'è una certa organizzazione, che i capi sono quelli, che a un certo punto si potranno riunire, basta stare appresso ai capi, cosa che non vuol dire che immediatamente, anzi possono passare anni o decenni prima di catturarli, e si può sgominare il vertice di quell'organizzazione. Se invece abbiamo tante piccole organizzazioni, delle quali alcune non si può pure discutere se siano in senso stretto mafioso oppure no, potrebbero essere organizzazioni gangsteristiche, non strettamente mafiose, come abbiamo in Campania, colpirle è più difficile. Quindi non è che lo Stato non stia facendo niente in Campania, c'è uno spiegamento di forza enorme e si è arrivati alla decapitazione di quella che era la mafia più potente, cioè quella casalese. Ancora c'è, non è che non esista più, però le figure più importanti non solo sono in carcere, ma alcune di queste sono diventate pure collaboratori. Quindi c'è una crisi gravissima della mafia casalese, così come c'è una crisi in diversi clan del napoletano e anche in altre parti della Campania. Quindi da un certo punto di vista in Campania ci sono una serie di successi forti, importanti, dell'azione di contrasto. Però le bande molto piccole, in cui si diventa boss a 20 anni, e certe volte pure a 18, non componente, proprio capo della banda, quelle sono più difficili da colpire. Quindi ci vorrebbe un controllo capillare del territorio, che invece al momento ancora non c'è e che comunque pone pure dei problemi delicati. Per cui la domanda tocca un punto importante, però diciamo le mafie più grosse in Campania hanno subito delle forti sconfitte e questo va sottolineato. No. Poi c'è una domanda sul discorso che ci sono gli affari della mafia e ci può essere anche un, se ho capito bene o se ho appuntato bene, perché ho appuntato velocemente, se c'è anche influenza da parte del nord Italia. Certamente tutto quello che succede in Italia, a parte che è legato a fenomeni e a vicende che sono anche estere, internazionali, globali sotto certi profili. Però è chiaro che non, tutto quello che succede in Italia non è soltanto il mezzogiorno a determinarlo. Il mezzogiorno, in effetti, in certi casi, come secondo me sottintendeva la domanda, ha visto anche la presenza di gruppi importanti del nord, la presenza di capitali che sono arrivati o la presenza di capitali che non sono arrivati, che ci sono stati momenti in cui si è ritenuto di non fare arrivare fondi al mezzogiorno e invece trattenerli al nord. Adesso c'è il dibattito e di nuovo il referendum che ci sono stati in Lombardia e in Veneto esplicitamente dicono questo, cioè ci vogliamo tenere una percentuale molto elevata del nostro gettito fiscale. No. Quindi tutto questo è importante, però se arrivano questi flussi finanziari è un bene. Potrebbe essere un bene perché dovrebbero servire a fare sviluppare il mezzogiorno, però può essere pure un male perché se vanno nelle mani sbagliate di delinquenti, di corrotti, di clientelari, il mezzogiorno non si sviluppa, come infatti purtroppo è successo. Quindi le cose, ecco, che ci sia un rapporto di osmosi fra il nord e il sud è importante perché sennò il paese non è più unitario. Poi come si svolge è un altro paio di maniche, quindi la domanda, anche questa è una domanda molto interessante e ho risposto molto in sintesi. Come arginare il fenomeno? Lo si può eliminare? Secondo me eliminare il fenomeno non è impossibile, si possono distruggere le mafie, oggi abbiamo strumenti tecnologici che ai tempi di Falcone, non sto dicendo ai tempi di 100 anni fa, ma ai tempi di Falcone erano impensabili, quindi oggi uno Stato che fa sul serio, come fa sul serio lo Stato italiano, può fare ovviamente ancora di più, può eliminare il fenomeno. Non sto dicendo però che è una cosa facile, è una cosa possibile, però difficile, richiede un impegno costante, richiede un affinamento ulteriore di questi strumenti, però è un traguardo che ci si può prefiggere, quindi alla domanda si può, dico sì, si può eliminare, però è difficilissimo. Una cosa però, dire che è una cosa difficile non vuol dire che ci dobbiamo rinunciare, anzi, più è difficile più ci dobbiamo impegnare per ottenerlo. Le quote rosa, le donne, c'erano alcune domande su questo, certamente sì, un po' l'ho detto, in realtà queste domande mi spingono, ma non ho il tempo in realtà a precisare cose che ho detto, quindi per ragioni di tempo lo faccio in modo estremamente stringato. Le quote possono essere una cosa importante e lo sono, però è chiaro che ci vuole un controllo incrociato, non è che diciamo siccome ci sono le quote rosa allora qualunque candidato donna è assolutamente ineccepibile. Potrebbe capitare che un candidato donna, per esempio in politica, invece abbia qualche problema, quindi ci vuole un controllo che incroci il criterio della parità e l'incremento la tendenziale appunto parità di rappresentanza nelle varie posizioni rilevanti, ma il criterio anche del controllo preventivo ex ante, che deve incentrarsi inevitabilmente, se vogliamo fare sul serio, non solo su elementi formali, la condanna passata in giudicato, anche semplicemente di primo grado, che è già importante, a seconda di quello che si deve ottenere, è chiaro che c'è la presunzione di innocenza. Se però parliamo di un controllo che deve essere finalizzato a migliorare la situazione anche in termini di contrasto alla corruzione, bisogna fare di più e quindi un controllo preliminare più incisivo. La domanda se la presenza di una grande corruzione viola la dignità umana, in realtà non era una domanda, era un'affermazione, io la condivido, certo, e come no, ci mancherebbe, è una grave violazione della dignità umana, in tanti sensi, perché anche non solo nel senso di chi è, per esempio si trova a vedersi chiedere una mazzetta e si sente costretto a darla o comunque in imbarazzo, ma anche nel senso che viola la dignità di tutti, perché significa servizi pubblici che funzionano peggio, soldi che vengono buttati, significa una qualità della vita democratica peggiore, quindi ci sono tante violazioni della dignità umana, non soltanto una. La prima domanda del David De Marco, il coinvolgimento indiretto personale, certo dipende dal grado di coinvolgimento indiretto, se uno è testimone di un delitto per esempio dovrebbe denunciare. Capiamo bene che a seconda del delitto può esserci un elemento di paura, un elemento di ritrosia. Se uno è vittima di un delitto, ha maggior ragione. Quindi è chiaro, in linea di massima ci vorrebbe un atteggiamento volto a denunciare. Anzi, questa parola fino ad ora non l'abbiamo detta, nel campo della corruzione, della lotta contro la corruzione, oggi si cerca di potenziare sempre di più il ruolo dei cosiddetti whistleblowers, che è un termine inglese che è difficilissimo da tradurre in italiano, letteralmente significa chi fischia nel fischietto, come fa l'arbitro della partita di calcio o il guardaline della partita di calcio, vede un fallo e lo fischia, no? Allora tutti noi, perché i whistleblowers potremmo essere tutti noi, o anche delle persone che sono dentro la pubblica amministrazione, se vediamo una cosa storta dovremmo segnalarla, e c'è una legislazione recente che questo ancora va ulteriormente perfezionata, perché c'è anche un disegno di legge che sta andando avanti, che questo invece lo suggerisce, lo richiede e lo potenzia. Poi, Germania, certo, la Germania proprio nella classifica non è il primissimo posto, ma certamente è fra i primi posti. Va detto che anche nei paesi del nord Europa, 100 anni fa, 150 anni fa, 200 anni fa, la corruzione c'era, e lo dicono loro, i primi, i danesi, lo dicono. Non è che sono paesi che non hanno mai conosciuto la corruzione, e questo ci deve rincuorare, perché se fosse vera la teoria per cui c'è un'inclinazione antropologica, quindi sei meridionale o sei italiano, ma non solo meridionale, sei o italiano, spagnolo, greco, che a un certo punto è passata anche recentemente questa teoria, quindi siete mediterranei, per cui c'è gente poco affidabile, non siete, mentre noi del nord no, perché abbiamo una diversa tradizione, abbiamo avuto la riforma protestante, abbiamo no. Se fosse vero questo, allora ci sarebbe poco da fare, c'è un'eredità culturale, storica, che non si può sconfiggere, ma non è vero, perché la corruzione c'era pure nel nord Europa, però a un certo punto è stata, anche in tanti altri paesi, è stata contrastata con mezzi efficaci. Quindi da un lato ci vuole un controllo, e ovviamente non lo posso sviluppare qua, però magari dedicheremo qualche altra volta qualcosa proprio a questo, agli strumenti dell'anticorruzione, sia quelli preventivi che quelli repressivi, e poi ovviamente ci vuole un cambiamento profondo della coscienza civile che è emersa in diverse vostre domande. E bene. Poi ce n'era un'altra su perché ci sono ancora, perché sì, c'è un combinato della normativa in materia di prescrizione, e per cui in effetti per tanto tempo è mancata una vera e propria legislazione anticorruzione, è relativamente recente una legge organica sulla corruzione. Certamente vorremmo vedere più soggetti che non soltanto vengono indagati, ma poi, se sono colpevoli, è chiaro, ci mancherebbe, poi scontano anche la pena. Questo sarebbe pure importante dal punto di vista della prevenzione.
I giornalisti sono degli uomini, e come tutti gli uomini possono essere corrotti. Ci sono politici per bene e politici corrotti, ci sono magistrati per bene, ci sono stati magistrati arrestati e condannati per corruzione, e ci sono stati anche giornalisti corrotti. Ricordo solo la figura di un giornalista abbastanza noto che negli anni di Tangentopoli fu arrestato perché faceva addirittura da collettore delle mazzette, perché aveva rapporti, utilizzava i suoi rapporti con la politica e con l'imprenditoria proprio per, svolgeva la funzione di faccendiere, e anche dopo Tangentopoli è stato coinvolto in successive inchieste sempre sui rapporti tra massoneria politica e corruzione. Quindi, come vedete, il giornalista non è immune dalla corruzione, come non lo è nessuna categoria, credo.
Fortunato Rio Nero, sempre è possibile addebitare la meno corruttibilità delle donne al tentativo di dimostrare la sua competenza nell'assolvere le diverse funzioni che riveste? Liceo scientifico Federico II di Svevia, Altamura. Se mafia e corruzione vanno di pari passo ed è stata constatata la loro forte influenza su tutto il territorio italiano, perché non si sono attuate azioni contro questo sistema in maniera più forte e celere? Cice Riccomo, secondo lei l'educazione è uno strumento importante per l'anticorruzione? Naturalmente. Liceo Pasolini, i meccanismi di funzionamento della nostra giustizia scoraggiano, a nostro parere, chi intende denunciare, immagino che sia, no? Esatto.
La domanda che vorremmo porre è la seguente: in che modo l'astensionismo cittadino dal voto influisce nello sviluppo del sistema corruttivo?
Il dato più preoccupante, indipendentemente da chi ha vinto e di chi ha perso, perché ha perso la democrazia. Perché se non c'è partecipazione dei cittadini, la democrazia va in crisi. La democrazia non è soltanto il voto, quello è un aspetto formale e sostanziale della democrazia, ma è solo un aspetto. La democrazia è partecipazione. se l'attività politica si riduce ai tweet e ai messaggi tramite Facebook, ragazzi, siete rovinati. Perché dall'evoluzione di questa indifferenza possono nascere fenomeni oggi non prevedibili, che il vuoto politico che si crea con l'astensionismo apre le porte a qualsiasi evoluzione. Basta ricordare, i vostri docenti di storia ve l'hanno spiegato, che queste fasi di crisi in Italia e nel mondo si sono alle volte risolte in grandi tragedie. Basta pensare a quello che succede nella crisi della democrazia liberale nel 21 con l'avvento del fascismo, grazie alla divisione di tutte le forze democratiche, di sinistra, cattoliche e liberali. Basta pensare al voto contrario di un oppositore al governo Prodi per dare luogo ad altri governi di altra tendenza con qualche vocazione autoritaria. E comunque portatori di scelte di politica economica e sociale dettata dalla cosiddetta matrice neoliberista, che hanno ridotto i servizi sociali, i diritti alla scuola, l'assistenza sanitaria e anche il vostro futuro, perché da tutto questo dipende il futuro. L'astensionismo quindi è grave, il danno è la minaccia della democrazia che va contrastata adeguatamente, rigenerando le forze politiche, ma soprattutto accrescendo la partecipazione democratica, prima di tutto da voi. La scuola, che è l'agenzia educativa più importante, che trasmette, penso, come sappiamo, come facciamo anche con queste manifestazioni, questo messaggio va rafforzata, che più si legge, più si studia, più si è informati, più creiamo le basi per una democrazia compiuta del futuro. E voi ragazzi, che siete il futuro di questo paese, sarete i beneficiari se parteciperete, se renderete attiva la vostra presenza nell'attività politica. Le cricche, le caste, i comitati elettorali e così via di seguito possono essere spazzate e rigenerate soltanto con la nostra partecipazione, semplici cittadine. Scusate, non è un predicozzo, ma è il nostro ed è anche il nostro scopo politico-culturale nel quale si esercita un centro studi Pio La Torre, che riferendosi a un uomo che si è battuto per la costruzione della democrazia in questo paese, lasciandoci le penne, ecco, abbiamo un diritto per riaffermare, ecco, che anche nella lotta contro la mafia, o contro la corruzione, o contro il malaffare, o contro il malgoverno, questa deve essere la linea di condotta, la nostra linea, indipendentemente poi come si vota, da per quale partito si vota, ma questa deve essere la direttrice di marcia del nostro paese.
Che cosa si può fare ancora di più per contrastare la mafia e la corruzione? Sicuramente nel campo della mafia c'è stato un lungo cammino che ha portato a dei risultati e abbiamo un apparato di politica antimafia molto potente. Si può migliorare però, quindi ci sono degli ulteriori interventi che proprio per colpire la zona grigia, cioè i contigui alle organizzazioni mafiose, si potrebbero affinare, per colpire anche le mafie che si delocalizzano, quindi ci vorrebbero pure là qualche affinamento, per incentivare la ribellione al racket e in generale l'attivazione da parte dei comuni cittadini, tutte cose che erano presenti e sono presenti nelle domande che avete fatto, quindi si può fare. Nel campo della politica anticorruzione siamo di fronte a un percorso molto più recente. Per tanti anni l'Italia aveva firmato una convenzione internazionale, la convenzione di Merida, ma non aveva dato attuazione. Adesso nel 2012 abbiamo avuto una legge, abbiamo l'autorità nazionale anticorruzione, cioè, ci sono una serie di novità importanti, ci sono. Però, e rispondo alla seconda domanda, che dice ma i meccanismi fanno sì che si scoraggi chi potrebbe ribellarsi alla corruzione, si potrebbe testimoniare contro la corruzione. Sì, non solo. Purtroppo certe volte fanno sì che anche si incoraggi il delinquente. Cioè, se il corrotto sa che è molto improbabile, magari potrebbe anche essere scoperto, ma poi avrà la prescrizione o avrà la possibilità di uno sconto o addirittura l'eliminazione della pena. Insomma, c'è una remota possibilità di scontare una sanzione. Ecco che la corruzione a quel punto non viene scoraggiata, la si può prevenire anche in altri modi, però l'effetto deterrente della pena richiede che ci siano un maggiore numero di soggetti che non solo vengono condannati, ma scontano effettivamente delle pene adeguatamente severe per la corruzione. Quindi questo è qualcosa che effettivamente è segnalato alla seconda domanda. Poi quell'ultima domanda, che già in realtà ha suscitato questa vibrata risposta di Vitolo Monaco, do una risposta velocissima, che è questa. In effetti si vorrebbe dire, ma se c'è un forte astensionismo, soprattutto nel mezzogiorno, dove fino a ieri ci lamentavamo del fatto che la gran parte del voto, una parte significativa del voto, o era direttamente pilotata dalla mafia, o era pilotata da scelte clientelari, ti prometto una cosa, ti do la scarpa destra, la scarpa sinistra, il pacco di pasta, quante cose, non è che siano sparite queste cose. Per cui se il 54% delle persone a votare non ci va, ci sarà anche meno voto clientelare, potremmo dire. Quindi in fondo, tutto sommato, piangiamo con un occhio. No, invece, cioè, o meglio, sì, perché sono convinto che in questo 54% ci sono anche alcuni voti che erano pilotati dalla mafia, non tutti, la mafia qualche voto l'avrà indirizzato sicuramente, ma alcuni altri magari non sa a chi indirizzarli e quindi li ha tenuti fermi. Alcuni voti che potevano essere voti clientelari, la politica di oggi evidentemente è meno affidabile e ha meno risorse da spartire di quella della Prima Repubblica. Quindi in questo senso, qui in questo 54% ci sono anche voti del genere, però ci sono un sacco di voti di persone che avrebbero potuto dare il loro contributo e invece non l'hanno dato, hanno deciso con una decisione rispettabile, per carità, però una decisione che alla fine fa sì che non solo loro non danno il loro contributo, ma che succede? Che nel 48-46% quanto viene, 46 qualche cosa restante, chi ha invece dei pacchetti di voti che può fare circolare con più controllo, li fa pesare molto di più. Quindi il voto clientelare di quelli che a votare ci vanno, per ragioni clientelari, e di quelli che hanno magari un rapporto forte con qualche potere economico, che gli può dare più finanziamenti per le campagne pubblicitarie, più sostegno per certe cose, quindi va a finire che pesa molto di più. Quindi la qualità della democrazia è ulteriormente sconfitta e abbassata per questa ragione. Perché comunque c'è nel 46% chi va a votare per ragioni clientelari e il suo voto pesa due volte. E questo non va bene. Per questo bisogna andare a votare.
Abbiamo parlato di mafie e corruzione. Abbiamo visto che sono un cancro che mina alla base la società, ma abbiamo detto anche che è fondamentale la partecipazione. Un cittadino consapevole è il miglior antidoto alla mafia e alla corruzione. Nel filmato introduttivo si ricordava che da un punto di vista economico mafia e corruzione pesano per circa 180 miliardi di euro, anche se sono sempre calcoli così un po' complicati da fare, ma insomma pensate con questi soldi quante cose si potrebbero fare, quante scuole si potrebbero costruire, quante iniziative per il lavoro, la realizzazione di infrastruttura. Ecco, mafia e corruzione rubano il vostro futuro e questo è il motivo per cui bisogna realizzare delle iniziative come queste. Io ringrazio il professore Rocco Sciarrone, che è stato in collegamento da Torino, il professore Nino La Spina, il centro Pio La Torre che ha organizzato questa conferenza, ma soprattutto ringrazio i ragazzi che hanno partecipato. Grazie e buon lavoro.